cellulare, il cellulare durante è spiacevole. E due, vi presento Carlo Miglietta, che è un biblista, si presenta lui, e oggi ci ha introdotto un po' sul tema Bibbia e musica. È un livello forse a cui non siamo abituati a sentire, perché ci sono alcune cose che in certi ambienti si danno per scontate, e come hai visto da noi non tutto è scontato, però il nostro obiettivo, mio e della professoressa Taurino, era quello di offrirvi una conferenza di alto livello a cui si può provare a stare attenti e soprattutto a non disturbare, sia io che la professoressa ci piace anche seguire, e quindi meno ci fate fare carabinieri, parlo per i miei allievi della C, meno ci fate fare carabinieri e meglio è per tutti. Sulla scheda potete seguire, chi non ce l'ha,
Ok, mi presento per gli amici che arrivano soltanto adesso, sono un laico, sono un medico, internista e geriatra, sono un biblista, cioè uno studioso della Bibbia, e facciamo questa conferenza all'interno di un programma, di un'associazione laica, quindi non religiosi, preti o suore, ma un'associazione culturale che in un progetto del Ministero della Pubblica Istruzione cerca di portare la conoscenza del mondo biblico e della Bibbia all'interno delle scuole, perché la Bibbia è un libro fondamentale per la nostra cultura, è il libro non solo più diffuso nel mondo, non solo il più tradotto nel mondo, più di 2000 lingue, ma è anche il libro che è al fondamento della cultura, della letteratura, dell'arte, soprattutto nostra occidentale. Il tema che ci siamo prefissi oggi, e faccio un breve riassunto della puntata precedente, dell'ora precedente, per gli amici che si mettono solo in adesso in ascolto, è l'importanza e il rapporto tra la Bibbia e la musica. Nella Bibbia, dicevamo, la musica è molto importante, la parola cantare compare addirittura 309 volte nell'Antico Testamento e 36 nel Nuovo Testamento. La musica, il canto, la danza fanno parte della cultura di tutti i popoli. Nella Bibbia troviamo dei canti profani, dei canti di lavoro, dei canti di guerra, dei canti di nozze o dei canti d'amore. C'è un libro di canti d'amore che è il Cantico dei Cantici, cantici anche potentemente sensuali, potentemente erotici, ma che sono parola di Dio per noi, per i credenti, la quale conferma che anche la sessualità, la vita coniugale sono cosa bella e buona e sono segno addirittura, ecco, sacramento dell'amore di Dio per il suo popolo. Abbiamo canti funebri, abbiamo canti satirici, abbiamo anche la musicoterapia. Dicevamo prima che quel pazzoide di Saul, quando andava fuori di Melone, chiamava il buon Davide, che lo rabboniva attraverso la sua musica. Abbiamo poi parlato prima della musica come realtà creata e come realtà invece protologica, cioè increata. Qui sì, andiamo un po' sul difficile, ma se voi riuscite a fare circolare un momentino le vostre rotelle cerebrali, sicuramente non sarà per voi un lavoro impossibile. La musica come realtà creata è attribuita al nipote di Caino, ha una valenza negativa quindi, a Yubal. Perché? Perché c'era una polemica forte contro i culti cananei, i culti pagani, che sacralizzavano la musica in orge o in riti idolatrici. Invece c'è un altro tipo di musica, che è la musica della creazione. Questo è un concetto che è presente in tante culture, che all'inizio c'era il silenzio e poi la musica diventa creatrice. Anche nella Bibbia la creazione avviene tramite la parola, e Dio disse. Prologo del Vangelo di Giovanni, in principio era il verbo, era la parola, ma la parola davar in ebraico è sia parola sia canto, quindi il passaggio dalla parola al canto nel mondo semitico non è definito, e ciò spiega l'ambivalenza semantica, cioè di significato dei termini relativi. Allora tutto il creato è un canto di Dio, e il creato canta al creatore. E addirittura ecco la musica che ci porta direttamente a Dio. Ma c'è anche il silenzio come musica. Ieri sera sono andato a vedere un film che mi è piaciuto tantissimo, l'ultimo film di Martin Scorsese, Silence. ve lo consiglio perché è un capolavoro. Ho capito perché farà man bassa di tutti gli Oscar. E il tema è il silenzio, no? È il tema del martirio dei primi gesuiti in Giappone. È un film crudo, molto crudo, come il film di Scorsese. Però è interessante notare questo discorso sul silenzio. Lì parla del silenzio di Dio, è un grande tema il silenzio di Dio di fronte alle tragedie umane, ed espresso molto bene, ma anche del silenzio come momento per entrare in contatto con Dio. Tant'è vero che la parola stessa che indica Dio, il suo nome sacro, il tetragramma YHWH, è per gli ebrei impronunciabile. Voi sapete che gli ebrei non possono nominare Dio, e usano una parola alternativa. Invece che YHWH, che può dire soltanto una volta l'anno il Sommo Sacerdote nel Santo dei Santi, cioè nel centro del Tempio, nel momento del Yom Kippur, cioè nel giorno dell'espiazione, gli ebrei usano la parola Adonai, che vuol dire Signore. Apro una parentesi che interessa a tutti: i nostri amici testimoni di Geova, poveretti, sono molto ignoranti. Perché quando dicono che Dio si chiama Geova fanno una confusione tremenda. Avessi una lavagna, ve lo faccio vedere, tra il nome santo di Dio, che è YHWH, che nessun ebreo pronuncerebbe mai, nessun ebreo pronuncia mai, perché non nominerai il nome di Dio in vano, c'è un comandamento, e invece la parola Signore, Edonai, E-O-A. Ora, voi dovete sapere che la lingua ebraica è una lingua soltanto consonantica, cioè non ci sono le vocali. A un certo momento, però, si fa difficoltà a capire il senso di questa lingua. Faccio un esempio pratico. Se io vi scrivo PZZ, voi potete leggere pizza, pozzo, pazzo, puzzo, pezzo, è sempre PZZ. Allora, i masoreti, cioè un gruppo di ebrei particolari nel secondo secolo, cominciano a mettere le vocali tra una consonante e l'altra perché si capisca. Ecco il testo cosiddetto masoretico. Mentre mettono le vocali, quando vedono il nome di Dio, che è YHWH, quindi quello che noi diciamo Yahweh, loro non mettono le vocali di Yahweh, perché tanto è il nome impronunciabile, mettono le vocali di Edonai, cioè di Signore, E o A. Quindi qualunque ebreo, quando legge il testo masoretico, legge Adonai, che è una A che sembra una E, è una A un po' stretta, Adonai, Signore, non legge Yahweh, perché il nome di Dio è impronunciabile. I testimoni di Geova hanno fatto un casino, hanno detto che Dio si chiama Geova mettendo le consonanti di Yahweh e le vocali di Adonai, quindi una cosa che non sta né in cielo né in terra. Qualunque ebreo, quando gli dici che Dio si chiama Geova, si spancia dalle risa, si rotola, no? E muove dal ridere, insomma. Ecco, per farvi capire. Ma il nome di Dio è un nome increato, è un nome impronunciabile, anche il silenzio, quindi è modo per entrare in contatto con Dio. Ma l'uomo diventa voce di tutto il creato, e per diventare voce di tutto il creato si inventa una musica particolare, che è la musica liturgica. Questa musica liturgica, nell'Antico Testamento, già era presente nelle grandi tradizioni. Tant'è vero che il primo tipo di profetismo è il cosiddetto profetismo collettivo, il quale profetismo collettivo riesce ad ottenere il contatto col divino tramite le musiche e le danze. Ma poi viene tirata fuori una tipica musica liturgica. E allora dicevamo con i vostri amici nell'ora precedente che addirittura Davide stabilisce un'orchestra di 4.000 elementi e una corale di 288 elementi, in uno stato che contava 2 milioni di abitanti e in una città che contava circa 6.000-10.000 abitanti. Dicevo prima, sarebbe come se a Torino ci fosse un'orchestra di 4.000 elementi e se nelle vostre parrocchie ci fosse una corale di 300 elementi. Questo per dirvi l'importanza. Poi abbiamo visto gli strumenti. Gli strumenti erano riservati ad alcune classi sociali, cioè ai sacerdoti erano riservati gli strumenti a fiato, soprattutto i corni e le trombe. Il primo è lo shofar, il corno di montone, quello lungo, che viene suonato da Israele nei momenti tradizionali più importanti e che viene considerato addirittura come voce soprannaturale, non soltanto come un suono. Poi abbiamo le trombe di metallo o azroa, i corni o cornette come il gegen, che sono quelli che trovate nelle sinagoghe adesso, se andate in una sinagoga ebraica. Il re Davide e suo figlio Salomone introducono gli strumenti a percussione, soprattutto il tov, che è il tamburello, i pamon, che sono le campanelle, e poi varie serie di tamburelli, di zizzal, metalzim, che a seconda che fossero d'argento, di rame, eccetera, sono vari tipi di tamburelli. I leviti, cioè i leviti sono gli addetti al culto, ma non sacerdoti. Questi suonano gli strumenti a corda. Innanzitutto il nevel, che è l'arpa, in parole povere, il chinor, che è la lira, e il chinor e il nevel vengono chiamati salterio. Ecco, questo già è il nome di uno, quindi sono gli strumenti a corda, in parole povere, e vedremo l'importanza di questo. Poi c'è il popolo, che suona dei flauti, che suona delle zampogne, che suona degli zufoli. Abbiamo quindi cominciato a parlare del salterio, cioè nella Bibbia esiste un libro di canti. La parola salterio è la traduzione dal greco della parola psalmos, che deriva dal verbo psallein, che vuol dire toccare le corde con il plettro. Quindi cose da suonare con gli strumenti a corda. In ebraico è teillim, cioè le lodi. È un libro di lodi a Dio cantate che viene rielaborato nell'arco probabilmente di 8 secoli, è un libro che ha vissuto, e sono i salmi che voi sentite cantare nelle liturgie, nelle chiese, nei monasteri, nelle comunità religiose. Ma ricordatevi bene, se volete immaginare com'era vissuto un salmo nell'Antico Testamento, dovete contare che era accompagnato da un'orchestra, probabilmente di 4.000 persone, ci dice la Bibbia, da una corale di 300 persone e da vari interpreti. C'è il sacerdote che inizia il salmo, ci sono i cantori che fanno i ritornelli, c'è il popolo che risponde. E questo con tutto il corpo, perché intanto si danza, si balla, ci si prostra, si batte le mani. La preghiera degli ebrei non è una preghiera cerebrale come la nostra, è una preghiera corporea che ci prende tutta quanta la nostra fisicità. Ecco, questo funziona così fino a quando arriva Nabucodonosor. Nabucco del Verdi, va pensiero sulle aree dorate. 587, l'invasione assiro-babilonese che distrugge completamente il Gerusalemme e brucia il Tempio. E la deportazione degli ebrei in Babilonia. Anche qui non pensate che sia stato deportato tutto il popolo ebreo. Quando io ho fatto i miei studi sui libri che raccontano i libri dei re, i libri profetici, la distruzione di Gerusalemme, ho visto che sono state deportate circa 6.000 persone. Prima 2.000, poi altri 3.500, poi 800, insomma sono all'incirca 6.000 persone. Cioè, che cosa facevano gli antichi? Gli antichi facevano la politica del divide et impera, cioè toglievano l'intelligenza, le persone più colte, i professori, gli amministratori, i professionisti di un popolo e li trasferivano in un'altra regione, in modo tale che lì restassero soltanto i lavoratori, le persone più ignoranti, le persone che non sapevano organizzarsi. E importavano in questa regione depauperata dei suoi meglio altre persone da altre genti. È la famosa origine dei samaritani. Qualcuno ha già sentito parlare dei samaritani, parabola del buon samaritano. I samaritani per gli ebrei erano dei bastardi, era perché li odiano. Dare a qualcuno del samaritano era peggio, dicevano i rabbini, che dirgli che sei un demonio. Perché? Perché questi non erano etnicamente puri, cioè non erano degli ebrei, ma erano dei deportati da Babilonia e dalla Persia, che a sua volta erano stati messi lì. E questi qui, all'inizio della loro esperienza, sono dei sincretisti, cioè credono che il Dio di Israele sia una delle tante divinità che vanno adorate, insieme a tutte quelle che loro hanno importato dai paesi d'origine. Figuratevi per gli ebrei, già non li vedono della loro razza. Secondo, non li vedono monoteisti, ma li vedono politeisti, e direbbe Camilleri, girano i cavasisi e hanno una continua lotta contro i samaritani. Questo per spiegarvi questa politica di deportazione e di importazione di popolo. Fatto sta che dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme l'attività musicale sembra cessare. Molto bello il Salmo 137, su cui hanno composto anche un sacco di musiche poi nei secoli successivi. Sui fiumi di Babilonia, ai salici di quella terra, appendemmo le nostre cetre. Ci dicevano i nostri oppressori: cantateci i canti di Sion. Ma come possiamo cantare i canti di Sion in terra straniera? Ecco, la musica cessa, non c'è più il tempio, non ci sono più i rituali sacrificali, e allora la spiritualità ebraica, invece di essere una comunità che canta a Dio, diventa una comunità che studia la parola, che studia la Torah, che studia la Bibbia, in parole povere, e che prega. Al posto del tempio ci sono le sinagoghe. Le sinagoghe. Certo, nel 538 Ciro permette agli ebrei di ritornare a Gerusalemme e si ricostruisce il nuovo tempio. E ci viene detto nel libro di Esdra che i musici che ritornarono con lui, Esdra, che era un governatore, a Gerusalemme, furono circa 200. E delle tre scuole cantorum che aveva inventato Davide, cioè quella di Asaf, quella di Emon e quella di Idutun, viene ripristinata solo la scuola cantorum di Asaf. Le sinagoghe, questi modesti luoghi di riunione, diventano però il luogo della preghiera ebraica, soprattutto dopo la distruzione anche del secondo tempio. Quando è che il Tempio di Gerusalemme viene distrutto definitivamente? Qualcuno lo sa? 70-71 d.C., quando l'imperatore romano Tito, insieme al suo generale Vespasiano, che poi gli succederà nell'impero, distrugge il Tempio di Gerusalemme in maniera definitiva. Quando Tito distrugge il Tempio, solo a Gerusalemme c'erano 400 sinagoghe. Allora, cerchiamo di vedere come cantavano. Abbiamo due forme primarie. Abbiamo la salmodia, cioè avete già sentito cantare un salmo, cioè ci sono delle melodie ripetitive su cui vengono declinati dei versetti poetici, perché non dimentichiamo mai, i salmi sono un libro di poesia, con delle rime, con dei ritornelli, con i canoni estetici della poesia ebraica, che non sto qui a dirvi, se volete ne parliamo dopo. Oppure la cantillazione, cioè quel recitativo cantato che qualche volta avete sentito magari ancora adesso nelle chiese. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i vostri cuori sono rivolti al Signore. Questa è una cantillazione. A volte sentite anche leggere dei testi. In principio era il verbo era Dio, e Dio era il verbo, eccetera. Ecco, questo è il cantillare. Quindi abbiamo il salmo, che è una vera e propria canzone, se volete, e questa cantillazione. Nuovo Testamento. Anche Gesù canta. Gesù era un buon ebreo e quindi cantava al tempio al mattino, a mezzogiorno, alla sera. Noi abbiamo un momento particolare in cui viene ricordato che Gesù canta. E dopo l'ultima cena, quando si dice che uscì verso il Monte degli Ulivi dopo aver cantato l'inno. E qui c'è una diatriba anche teologica. Per esempio, io ho avuto una serie di mail con un mio amico, il professor Mosetto, docente di Nuovo Testamento alla Pontificia Università Salesiana, adesso docente emerito, perché io sostenevo che quello che Gesù cantava era il Salmo 135, il grande Allel, uno dei più bei salmi che esistono. Rendete grazie al Signore, egli è buono, eterno sarà il suo amore per noi, in cui c'è poi tutta la storia di Israele, no? E invece Mosetto sosteneva i Salmi 115-118 o Allel egiziano, che si recita alla fine della cena pasquale ancora adesso presso gli ebrei, del cosiddetto Seder, cioè ordine pasquale. Alla fine ho vinto io, perché Benedetto XVI ha fatto una catechesi dicendo che era il Salmo 135, insomma, e ha chiuso il discorso. In realtà probabilmente Gesù ricanta tutti e due, dico io. Comunque San Paolo dice: ammaestratevi, ammonitevi con ogni sapienza, cantando ad ontes. Quindi i cristiani, se sono coloro che hanno trovato in Gesù la gioia della vita, il senso del vivere, il senso del morire, perché la fede è questa, è per i credenti. Aver trovato il senso del vivere e il senso del morire. Se tu hai trovato il senso del vivere e il senso anche della sofferenza, del dolore, della morte in Cristo, la tua vita diventa gioia. Il cristianesimo è gioia, il cristianesimo è canto, è adontes, come psalmoi con i salmi. Poi odai con gli inni. Ecco, l'inno è già una forma tipica del Nuovo Testamento. Voi trovate spesso in San Paolo dei nuovi canti composti dai primi cristiani in onore di Gesù Cristo. Quindi hanno quasi tutti un contenuto cristologico. E poi pneumaticai, i cantici spirituali. Qui, secondo molti della Chiesa, erano quasi dei canti estatici, forse in lingue ignote. Ma non solo in Israele si pregava, in Israele si danzava, si ballava davanti al Signore. Io non so voi che esperienza avete nelle vostre chiese, ma in genere siamo tutti ingessati nei banchi, seduti stretti, eccetera, eccetera. Mentre invece chi di voi ha esperienza di missione, chi di voi ha esperienza di Africa, di America Latina, di mondo indigeno come ho io, vede che la danza, il canto liturgico sono nelle altre culture fondamentali. Ci dice l'Antico Testamento che Davide danzava con tutte le sue forze davanti al Signore, anzi saltava e danzava. E voi sapete che la moglie di Davide, Mical, vedendo che suo marito, il re, danzava e saltava davanti all'arca santa, al punto che a un certo momento è così sudato che si spoglia e resta in mutande, scusate, davanti all'arca santa, solo più per il zoma, si indigna e dice: come il re di Israele che si mette a ballare davanti a Dio è indecoroso, non ha capito niente. Tant'è vero che nella tradizione diventa poi sterile per non avere capito la bellezza di ballare davanti al Signore. Questo fatto di ballare davanti al Signore ve lo ritrovate per esempio in un episodio del Nuovo Testamento che in genere non capite mai, quando per esempio Maria va a trovare Elisabetta. Ricordate questo fatto? Elisabetta è la cugina che in tarda età, la parente che in tarda età è rimasta incinta di Giovanni il Battista. E il testo biblico dice che quando Maria incontra Elisabetta, Elisabetta dice: il mio bambino ha esultato, ha sobbalzato, ma in realtà il termine è ha danzato di gioia nel mio seno. Perché? Perché come di fronte all'arca santa, voi sapete cos'era l'arca? L'arca era questo scatolone, questo parallelepipedo dove c'era Dio. In realtà c'erano le tavole della legge, c'erano due contenitori della manna che era stata mandata dal cielo e c'era il bastone di Mosè d'Aronne, punto. Ma qui era considerato il luogo della presenza di Dio. Ora, Maria è la nuova arca. Perché Maria contiene Dio, contiene Gesù che si è incarnato, che è Dio incarnato in lei. E come si danzava davanti all'arca, ecco che Giovanni Battista danza davanti a Maria. E che questa scena voglia richiamare l'arca dell'alleanza è anche confermata dall'uso dei verbi greci, ma non sto a farvi ad andare oltre, ma per esempio si dice che Elisabetta gridò, ma perché gridò? Era mica sorda, ma il verbo usato, anaforesen, è lo stesso verbo che veniva usato per davanti all'arca santa, perché quando passava l'arca santa c'erano dei sacerdoti che gridavano, fate largo, sta passando l'arca del Signore. Quindi come si danza davanti all'arca, così Giovanni Battista nel grembo di Maria danza di gioia di fronte a Maria, che è la nuova arca che contiene Gesù, il Dio con noi. Quindi dovete considerare i salmi come delle vere e proprie opere liriche. Abbiamo visto l'orchestra, abbiamo visto la corale, ma c'è anche il corpo di ballo. E allora capite il Salmo 149 che ordina: lodino il suo nome con le danze. Salmo 150: lodatelo con i timpani e con le danze. Ma la danza trova il suo fondamento in Dio stesso. Sofonia, che è un profeta che io amo molto, afferma che Dio esulterà di gioia per te, esulterà di gioia, esulterà per te con grida di gioia. Questa è la traduzione delle vostre Bibbie, ma la traduzione più corretta sarebbe: Dio danzerà per te. Guardate che è bellissimo questo, eh? Io quando avevo il mio famoso complesso Troni e Dominazioni, che facevamo musica liturgica, avevo composto un canto che si chiamava Sofonia Capoterzo, che come ritornello diceva: sei un Dio allegro che danzi in mezzo a noi, sei un Dio allegro che danzi in mezzo a noi, ed era proprio la traduzione letterale del capitolo 3 del libro Sofonia. È bellissimo, eh? Pensare a un Dio ballerino, a un Dio danzatore. Vedete la concezione del Dio cristiano, che non è il creatore, il motore immobile, tantomeno il giudice, eh? Questa è una bestemmia. Uno dei miei penultimo libro che ho scritto, o terzo ultimo libro che ho scritto era L'ingiustizia di Dio. Dio non è giusto, perché giusto vuol dire punire i cattivi e premiare i buoni. Dio invece ama, e poiché amore e misericordia perdona tutti, accoglie tutti. Ecco, il Dio dei cristiani è un Dio di gioia, è un Dio di allegria, è un Dio ballerino, è un Dio danzatore, eh? Non è il Dio giudice di Michelangelo della Cappella Sistina. E anche nel libro dei Proverbi si parla della sapienza, che è la figura, la prefigurazione di Gesù e del suo spirito. E si dice: allora io ero con lui come... adesso vi dico il termine ebraico e poi ve lo traduco: Amon, ed ero la sua delizia, Sekh, ogni giorno, giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli degli uomini. La parola Amon significa sia artefice, Gesù artefice della creazione, sia fanciullo, e la parola Sekh si traduce delizia, ma sono anche i giochi dei ragazzi. I greci, quando traducono in ebraico la Bibbia, usano un termine musicale, armozusa, colei che dà armonia. Quindi la traduzione del libro dei Proverbi è: io ero con lui come un fanciullo ed ero la sua danza ogni giorno, danzando davanti a lui in ogni istante, danzando sul globo terrestre, ponendo le mie danze tra i figli dell'uomo. Ecco, questo è Cristo, sapienza del Padre che danza davanti a lui, danza su tutta la terra e tra gli uomini. Allora capite che se la musica e la danza sono così importanti nella relazione con Dio, Sant'Agostino può dire: chi ama canta, eh? Perché il nostro canto diventa espressione della relazione con Dio. E dirà anche: chi canta prega due volte. Uno dei padri della Chiesa, Ignazio di Antiochia, diceva: formate un solo coro, prendendo tutti la nota da Dio, tendendo alla piena unità, concertate nella più stretta concordia per inneggiare con una voce sola al Padre per mezzo di Gesù Cristo. Egli vi ascolterà e dalle vostre opere riconoscerà che voi siete il canto del suo figlio, melos, eh? Canto è una parola ambigua, mens, vuol dire sia canto che membra, ma è molto bello. Il canto ci rende membra stessa del corpo di Cristo. E guardate che in paradiso, dicono i cristiani, si canterà. Il compito del beato sarà fare musica. Ci dice Giovanni nell'Apocalisse, i beati, accompagnando il canto con le arpe, cantano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello. Allora il famoso cantico nuovo è il cantico che Mosè ed Aronne, su ispirazione della sorella Miriam, Maria, inventano nel momento in cui Israele ha sconfitto definitivamente il faraone, che è simbolo del male, che è simbolo, sapete che faraone è un termine generico, e per gli ebrei il faraone è il male, è la sofferenza, è la morte, è l'ingiustizia. Ecco che quindi nel momento del paradiso, in cui cessa la morte, cessa la sofferenza, cessa l'ingiustizia, in quel momento lì gli ebrei cantano il cantico della liberazione, e tutti i beati cantano questo cantico nuovo. Quando voi nella Bibbia sentite cantate un canto nuovo, è questo canto di Esodo 15, formando dei cori di danze, accompagnandolo coi timpani. Ecco, quando si vuole esprimere il paradiso, che è la felicità più piena, l'essere con Dio, il credente lo raffigura come un grande concerto, in cui si canta, si balla, ci si diverte, ci si riempie di gioia, si è coinvolti non soltanto con la musica, ma anche con la voce, quindi con gli strumenti, ma con tutta la nostra corporeità. Certo, vi ho detto qualche cosa della musica della Bibbia, ma voglio concludere con voi dicendovi qualche cosa della Bibbia nella musica, perché i testi e le pratiche bibliche nell'ambito musicale sono stati assunti non soltanto dalla cultura cristiana, ma anche dalla cultura in genere. La Bibbia ha tratto ed ispirato, e continua a farlo, settori culturali che non vi riconoscono un impegno religioso, ma scoprono tuttavia una sapienza umana, una importanza culturale. Certo, la celebrazione delle liturgie cristiane ha portato grande impulso allo sviluppo della musica. Basti pensare al recitativo cantillato, come vi dicevo prima, no? Dei testi sacri, alle salmodie. Ma soprattutto dopo il Concilio Ecumenico Vaticano II, quando la Chiesa ha detto che le varie comunità avrebbero dovuto ricominciare a celebrare le liturgie nelle lingue popolari, e non solo più in latino, come si faceva prima, si è dato un grande impulso alle musiche tradizionali. E allora ecco, sono nate diverse forme di canto che hanno delle funzioni rituali, liturgiche, sono i canti che trovate in chiesa, canti di meditazione, di acclamazione, inni, adorazioni, suppliche. Molti di questi sono di provenienza biblica, altri invece sono delle composizioni di tipo spirituale e di tipo teologico. E sono un vero e proprio tesoro inestimabile, dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, per i credenti, con tre caratteristiche: bellezza espressiva nella preghiera, il canto deve essere bello, a Dio non si danno le boiate, cioè il Signore accetta anche le nostre boiate, ma cerchiamo di dargli il meglio che abbiamo. Secondo, devono essere canti in cui l'assemblea partecipa, cioè non tanto dei canti di ascolto, ma dei canti in cui tutti esprimono la loro gioia, la loro fisicità, se possibile, il loro coinvolgimento. Terzo, canti solenni. E allora ecco che lo stesso Concilio Ecumenico e il Catechismo della Chiesa Cattolica parlano di promuovere il canto popolare. Ma già verso la fine del primo millennio, dell'anno 1000, nell'Europa occidentale si è sviluppata una cultura attorno ai testi biblici attraverso due filoni. Primo, hanno rimodulato i testi biblici quasi con variazioni sul tema, siamo intorno all'anno 1000, pensate tutte le composizioni medievali, denominate prose, sequenze, tropi, drammi biblico-liturgici, ma sono nate anche delle vere e proprie novità musicali che, seppur partendo dal mondo biblico, non vengono più usate nelle liturgie. Per esempio, le grandi antifone, i mottetti, le polifonie, le famose messe, la messa da Requiem di Mozart, la messa di Beethoven, eccetera, le cantate, gli oratori, i melodrammi, che sono opere che sono partite sì dai testi biblici e liturgici, ma sono diventate opere di musica classica. E allora ecco che nasce il canto medievale, il famoso gregoriano, ma nasce anche la polifonia rinascimentale, il barocco, il classicismo, il romanticismo, il Novecento, fino alle varie scuole e tendenze più recenti. E nel secondo millennio cominciamo ad avere i nomi dei compositori, per cui abbiamo una messa di Mozart, abbiamo una corale di Bach, c'è l'autore che ha messo in musica questo. Quindi, accanto alla rimodulazione degli antichi testi biblici, nasce il genere nuovo di queste novità musicali, ma contemporaneamente va avanti il canto popolare religioso, che a volte un canto espresso anche in dialetto. E allora abbiamo le laudi, le canzoni devozionali o catechetiche, abbiamo, vedremo, il gospel, abbiamo lo spiritual, cioè questi generi musicali diversi. Ecco, la Chiesa ha sempre incarnato il messaggio di Cristo, o meglio, avrebbe dovuto sempre farlo, perché Cristo ha preso carne, ha preso cultura, ha preso davvero la nostra umanità così com'era. E ecco perché nei secoli sono nati così tanti generi musicali. Noi non sappiamo con quali melodie cantassero Paolo, Pietro o i primi padri della Chiesa. Sicuramente erano le melodie che fondevano degli elementi ebraici, degli elementi greco-romani, degli elementi orientali, cioè era la cultura di allora. Si sviluppa però, soprattutto dopo l'editto di Costantino, sapete cos'è l'editto di Costantino? 313, il cristianesimo non è più perseguitato, è libero, anzi poi diventa addirittura religione di Stato. Comunque, dopo l'editto di Costantino, questi canti popolari, regionali, conoscono una grande fioritura e nasce il canto romano, il canto gregoriano, il canto gallicano, il canto ambrosiano, eccetera, eccetera. Sicuramente un grande impulso da Martin Lutero. Martin Lutero, sapete, celebriamo quest'anno i 5 secoli della Riforma, quindi 1517, fa una cosa molto bella, capisce l'importanza che la gente canti nella sua lingua, non più nel latino ufficiale che nessuno capisce più, ma che canti nella propria lingua. Allora traduce i testi latini e gli adotta musiche di carattere popolare e nasce il canto corale, le famose corali, pensate alle corali di Bach. Bach era un teologo, oltre ad essere un grande musicista, era un teologo e in chiesa esegue le sue corali, a cui premette, se qualcuno di voi fa musica ogni tanto deve suonare una corale di Bach, c'è sempre scritta Soli Deo Gloria, solamente cioè gloria all'unico Dio, gloria all'unico Dio, alla fine di ogni cantata, cioè lui dedica ogni canto al Signore. Ma comincia questo cantare nei generi popolari e allora, per esempio, nell'America del XVIII e XIX secolo nasce il gospel, nascono gli spiritual, che sono quei canti tipici dei neri, che cantano la sofferenza della loro schiavitù, l'abbruttimento della loro schiavitù, lodando il Signore con le loro lingue, con le loro musiche tradizionali africane. E questa diventa una musica rivoluzionaria, perché è l'espressione di un dolore, di una sofferenza, è un anelito alla libertà, è un sentire Dio dalla propria parte come liberatore. E allora questa musica è molto diversa da quella dei bianchi, perché si basa su una ricchissima gamma di soluzioni ritmiche che ai bianchi non erano usuali. E allora nasce il gospel e nasce lo spiritual. Sapete un po' la differenza, in realtà un po' col piulet, come si dice in piemontese, ma per capire, il gospel è quel tipo di canto dove la modalità è solo versus coro, cioè c'è un solista che dice una frase e il gruppo dei neri mentre lavorano la ripetono, la rielaborano, il solista la riprende e il coro viene dietro. Invece lo spiritual è corale, e pensate a When the Saints Go Marching In, tutti voi la sapete, nella versione di Armstrong per esempio, no? Ecco, è corale e raduna i ritmi dei blues, dei rhythm and blues, che nascono quindi all'inizio come proprio musica popolare di tipo sacro, di tipo liturgico, tentativo di arrivare a Dio. Oggi i cristiani, per esprimere la lode e l'adorazione, usano una vasta gamma di generi musicali che cambiano a seconda della cultura e a seconda delle regioni. Quindi in India e in Africa si usano dei ritmi e delle melodie diverse da quelle che usiamo in Europa o in America, e ogni genere adatta alla propria cultura la propria esperienza di fede. Io quando vado in Amazzonia vado in parte in foresta tra gli Yanomami, in parte vado in savana tra i Makushi e i Wapishana, mentre con gli Yanomami abbiamo un dialogo interreligioso, abbiamo mai battezzato nessuno, aspettiamo che questo popolo riconquisti la propria autostima, la propria dignità, umiliata dall'oppressione dei bianchi, per poter avere un dialogo alla pari con loro. Abbiamo alcune tribù che vengono chiamate semiacculturate perché conoscono gli europei da due secoli ormai, e che sono cristiane, ed è bellissimo vedere le liturgie piene di musiche, piene di danze, no? Piene di colori indigeni che esprimono queste tribù, che cantano la loro fede secondo le culture tradizionali, secondo le danze tradizionali, secondo i modi espressivi della tradizione. Cioè l'importante è che nel rapporto con Dio io sia me stesso e porti tutto me stesso nella lode e nel confronto col Signore. Mi fermo qui, se qualcuno di voi ha qualche osservazione, qualche domanda, certamente abbiamo fatto una grande infarinatura, ma spero di avervi messo la voglia di andare a leggere un po' di Bibbia, soprattutto partite da un Vangelo, provate a leggere qualche volta un Vangelo tutto di fila e vedrete che è tanto più bello di tante menate che continuamente leggiamo o anche studiamo. Secondo, capire che senza il retroterra culturale biblico diventa veramente difficile capire la nostra cultura, la nostra arte, la nostra letteratura. Ecco, se sono riuscito almeno a darvi questo piccolo input, credo che queste due ore siano state utili. Vi ringrazio della vostra pazienza, se volete chiedermi qualcosa sono a vostra disposizione.